Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Padre Paul Marie per molti non ha bisogno di molte presentazioni, di due cose su di lui: esorcista da oltre 20 anni in 4 diocesi diverse, ora è alla diocesi di Modena e di Beauvais, ha fatto esperienze di ogni tipo, parroco, cappellano in ospedale, professore di metafisica e teologia naturale e critica al seminario diocesano, predicatore di religiose contemplative. Questa sera ci allieterà con questa prima conferenza di due e tratterà dell'economia divina e come il demonio ha sempre provato a rovinare questo disegno di Dio, da Adamo ed Eva fino a Maria e Gesù e oltre, fino ad oggi, attraverso le scritture, soprattutto l'Apocalisse. Ci sarà un excursus di questa storia tra Dio e il diavolo. Nella seconda conferenza, invece quella di dicembre, ci sarà lo sviluppo delle strategie del demonio, anche molto attuali, che sembrano cambiare insieme agli strumenti che l'uomo inventa. Ci è stato confermato oggi anche l'intervento di Marisa, una ragazza che ha avuto un'esperienza di medium demoniaco, e alla fine anche come difendersi da attacchi di questo tipo.
Grazie. Sono lieto di essere tra di voi, è la prima volta che faccio qualcosa a Ferrara. Come non conosco la vostra città, che è molto bella, ho visto, arrivando con la macchina, questa bella città. Allora, ho scelto l'economia divina perché il Concilio Vaticano II ci chiede di esaminare un po' teologicamente l'economia divina, perché dobbiamo prepararci al ritorno di Cristo. Questo fa parte della nostra speranza escatologica. E il Santo Papa Giovanni Paolo II ha detto del Concilio Vaticano II che sarebbe come Giovanni Battista, un Giovanni Battista per i tempi moderni. E sappiamo che Giovanni Battista ha indicato Cristo, la venuta di Cristo, del Messia. Quindi se vogliamo capire, il Papa Giovanni Paolo II ha fatto una profezia parlando del Concilio Vaticano II come un nuovo Giovanni Battista che annuncia una venuta di Cristo, ma non sappiamo quando. Anzi, nel Vangelo anche Gesù dice: io non so quando sarà. Però Gesù stesso ci chiede di essere attenti ai segni del tempo. Anche oggi il Vangelo di oggi ce lo diceva. Gesù diceva nel Vangelo di San Luca, parlava della primavera, e quando vedrete questo, parlando della primavera, saprete che il tempo... Gesù non ha preso qualsiasi esempio, ha preso l'esempio della primavera come segno, non soltanto perché sappiamo che dopo la primavera c'è l'estate, ma perché la primavera è appunto un segno che annuncia l'estate, ma anche un segno per noi, un segno di un rinnovamento. Durante la primavera tutta la natura si rinnova. L'inverno è un po' la morte e la primavera una nascita, come una nascita. Quindi primo il ritorno di Cristo, ci sarà una primavera della Chiesa. Però non ci sarà l'estate. È quello che è un'interpretazione personale, però il Vangelo che abbiamo avuto ancora oggi faceva questo parallelismo tra le stagioni e i tempi ultimi. Quindi dobbiamo essere attenti a tutti i segni che la provvidenza ci dà dei tempi in cui siamo, e soprattutto avvicinandoci al ritorno di Cristo, più il tempo passa, più ci avviciniamo, no? Dobbiamo essere più attenti. Con questa profezia del Papa Giovanni Paolo II ci siamo chiamati ad essere attenti. Allora, volevo riprendere alcuni passi della scrittura per vedere con voi alcuni punti importanti di questa economia divina, perché, come ha detto il dottore, non mi ricordo più il tuo nome,
Roberto,
il demonio ha sempre provato di rovinare l'economia divina. Ma più il tempo passa, più il demonio si scatena, e arrivando agli ultimi tempi gli attacchi del demonio sono sempre più forti. Dobbiamo essere attenti ai segni ultimi in vista del ritorno di Cristo. Non dobbiamo essere attenti al demonio, certamente, ma a Cristo. Però dobbiamo essere lucidi sugli attacchi del demonio, perché ha una strategia nuova per gli ultimi tempi, capace di legarsi le persone di buona fede, che sono sincere. Quindi oggi non basta essere sinceri e di buona fede per scappare al demonio. Si deve essere lucidi, e per questo questa lettura della scrittura è importante per acquisire la lucidità sulla strategia del demonio per essere fedeli a Cristo. La parola più luminosa, vedete come è strano prima, che all'inizio della Bibbia e alla fine, la Bibbia comincia con il libro della Genesi e si finisce con il libro dell'Apocalisse, che non è un ordine storico, ma l'ordine dell'economia divina, appunto. L'economia divina comincia con la creazione e si finisce con l'Apocalisse. E cosa vediamo? All'inizio e alla fine c'è il demonio, nel libro della Genesi e nel libro dell'Apocalisse. Quindi tutta l'economia divina è come, non dico a volta, ma c'è la presenza del demonio dall'inizio alla fine. E stranamente questa presenza del demonio ci dà una luce. Lui che è tenebre ci dà una luce, perché Dio si serve del demonio per illuminarci. E questo è ovvio nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 12, che comincia i segni che ci sono dati. Nel libro dell'Apocalisse, al mezzo di questo libro, capitolo 12, ci sono segni che ci sono dati. E in un segno parla alla nostra intelligenza. È fatto per questo, per parlare all'intelligenza, un segno. E ci dà l'intelligenza della lotta. E ci sono tre segni in tutto. Dobbiamo qui fare attenzione all'editore della Bibbia, che mettono dei titoli che a volte non sono giusti. Quando vedete le Bibbie, a volte si mettono primo segno, secondo segno, terzo segno, fino a 7, ma nel testo greco ci sono 3 soltanto. Il primo è la donna nel cielo, il secondo il drago e il terzo 7 angeli con 7 coppe. Quindi tra i segni c'è la Madonna, il segno è la donna nel cielo. Tutti i papi, gli ultimi papi almeno, hanno interpretato questo passo e questa donna nel cielo come la Madonna. Non è falso dire anche che la Chiesa, non è falso dire che la creatura umana, ma anche la Madonna. E il secondo segno è il drago rosso fuoco, e sappiamo chi è questo drago. Stranamente chiamato l'antico serpente, cioè il serpente del libro della Genesi, all'inizio e alla fine, e fa parte dei segni ai quali dobbiamo essere attenti per sentire la fine dei tempi. Il drago c'è stato attraverso tutta l'economia divina, ma specialmente all'inizio, e ne facciamo purtroppo l'esperienza drammatica attraverso il peccato originale. Siamo tutti nella lotta a causa di questo, una lotta interiore. Nessuno può scappare a questa lotta. Lotta contro la pigrizia, l'orgoglio, la vanità, la concupiscenza della carne. Siamo in lotta perpetua e nessuno può dire: ah, sono arrivato a un grado di santità adesso, ho superato tutto. No, non è vero. Dobbiamo lottare fino alla morte. E questa è l'azione del demonio, dall'inizio. Quasi l'inizio. E poi alla fine Dio ha risposto a questo attacco del demonio, che ha lasciato la sua marchia su tutta la razza umana, perché siamo tutti segnati da questo peccato originale, tutti, cristiani o no. È la marchia del demonio. E alla fine perché Dio ha risposto, dandoci una nuova Eva in misero di Maria. E qui il demonio è in scacco, si potrebbe dire, e quindi come il demonio è orgoglioso, non si considera mai vinto, quindi inventa una nuova strategia. Dio ha risposto al peccato originale in un modo meraviglioso. Si è servito del male per darci una cosa più grande. Una cosa più grande. È per questo che il demonio è vinto. La marchia del peccato originale rimane, ma riceviamo da Dio una cosa più grande. Quindi il demonio reagisce al suo torno, al suo posto, come si dice, al suo torno, inventando una nuova strategia che oggi possiamo vedere, e ne parlerò la prossima volta. La parola più luminosa che abbiamo sul demonio è la parola di Gesù. Nel capitolo 8 del Vangelo di San Giovanni, quando Gesù ha perdonato la donna adultera, ha dichiarato: io sono la luce del mondo. Facendo questa misericordia ha detto: io sono la luce del mondo. Quindi Gesù ha legato la misericordia con la luce del mondo, che è lui stesso, il Verbo fatto carne. E poi c'è una battaglia con i giudei, perché loro volevano che Gesù sia più attaccato alla giustizia, oppongono la misericordia alla giustizia. Questo è una cosa difficile per noi da capire. Nelle relazioni personali, in una famiglia, la misericordia può andare avanti fino alla fine. I genitori sono misericordiosi verso i figli. C'è più misericordia di giustizia, una cosa normale, perché l'amore è più forte. E questo può già scandalizzare i bambini tra di loro. Quando un bambino fa una sciocchezza, i genitori sono misericordiosi e gli altri sono arrabbiati a volte. Vedete la parabola del figlio prodigo? È questo, no? La misericordia del padre verso l'ultimo ha fatto arrabbiare il maggiore. Perché quando la misericordia va avanti così fortemente, sembra essere contro la giustizia. Invece in Dio non c'è un'opposizione. Dio è misericordia e giustizia, le due. Noi facciamo opposizioni. Però a volte, quando si tratta della comunità, c'è un limite alla misericordia, perché c'è il bene comune e c'è una giustizia a causa del bene comune. E la misericordia non può essere così forte come all'interno di una famiglia. La Chiesa, nello sguardo di Dio, è come una famiglia. Quindi Dio può andare molto avanti nella misericordia, però la giustizia non scompare. Il demonio è un essere di giustizia. Lui vuole la giustizia senza misericordia, perché sa che siamo tutti peccatori. Quindi di fronte alla giustizia siamo tutti condannati. E lui vuole la giustizia metallica, senza misericordia, senza amore. La parola più luminosa che abbiamo sul demonio è quella di Gesù, quando c'è questa lite tra Gesù e i giudei a proposito del gesto che Gesù ha fatto della misericordia con questa donna adultera. E Gesù denuncia una falsa paternità del demonio. Loro dicono essere figli di Abramo, di Mosè. E Gesù dice: no, il vostro padre è il demonio. Sono credenti, eh? Dicono che credono in Dio, in Mosè, in Abramo. E però Gesù dice: no, il vostro padre è il demonio. Vedete com'è sottile uno che si dice credente, come questi giudei, e Gesù che fa il discernimento. È sottile, perché loro sono di buona fede, credono in Dio, però vogliono uccidere Gesù. E non vedono perché è contrario credere in Dio e voler uccidere Gesù, perché non sanno chi è Gesù. E Gesù dice a proposito del demonio: è stato omicidia fin da principio, libro della Genesi, e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. I due sono legati. Omicidio, padre della menzogna. Uccide l'uomo attraverso la menzogna, attraverso le tenebre. Ma una menzogna intelligente, che non è totalmente menzogna. Lo vediamo quando si trovava di fronte ad Adamo ed Eva. Non ha detto tutto falso. Dio vi ha detto: non potete mangiare di nessun albero. Ha ripreso la parola di Dio, come nella tentazione di Gesù nel deserto. Il demonio riprende la parola di Dio, la cambia un pochino. Quindi c'è della verità e c'è del falso. E questo è il veleno. L'inganno del demonio è mettere la confusione. Quindi mette le tenebre all'interno della verità, per fare tutto confuso. Padre delle menzogne e omicidio. L'omicidio non dobbiamo capire materialmente, eh? Non interessa il demonio di ucciderci. Se ne frega del corpo. Lui è un essere spirituale, un angelo. Ciò che gli interessa è uccidere la seconda vita, come dice Giovanni, cioè una vita soprannaturale. Far perdere la vita della grazia. Questo è l'omicidio. Non è una parola falsa di dire che il demonio è omicidio, anche se si tratta della verità soprannaturale, perché un uomo è veramente uomo quando ha la grazia. Senza di me potete fare niente, dice Gesù. È quello che è accaduto con Adamo ed Eva. Il demonio ha sedotto Adamo ed Eva facendo mirare ciò che Dio aveva promesso. Sarete come degli dèi, come dice anche il salmista, però con un mezzo che non è quello di Dio, quello dell'obbedienza. Non mangerete del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Dio chiedeva l'obbedienza a questo precetto. E il demonio propone la stessa finalità ad Adamo ed Eva, con un mezzo un po' diverso: cogliere il frutto dell'albero. Tutti possono farlo, cogliere un frutto di un albero. Un mezzo umano. Salvarsi senza Dio, senza l'obbedienza a Dio. Quindi, questo è importante già, di capire che il demonio presenta la stessa finalità. Ad Adamo ed Eva, la stessa finalità. Lui non si mostra come è. Il suo scopo è farci deviare da questa finalità. Ma non lo dice subito, perché nessuno ne vorrebbe di lui. Quindi propone la santità. Mi ricordo che in luglio 2013 ho fatto un convegno a Bologna e ho fatto parlare una ragazza che ha avuto un'esperienza terribile, si è impegnata in una terapia energetica e ha finito posseduta dal demonio. In questo percorso il demonio gli è apparso sotto la forma di tre arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele, che gli hanno detto: tu devi pregare per le persone che ricevi. Il demonio che ha detto questo: tu devi pregare. Così lei ha avuto fiducia. Quindi il demonio non si mostra come è, ma prende sempre l'apparenza, come dice San Paolo, prende l'apparenza della luce, ma c'è sempre qualcosa che non è vero. La menzogna del demonio è ingannare, creare la confusione. Quindi ha proposto ad Adamo ed Eva la stessa finalità, ma secondo un percorso diverso. Ha sedotto perché questa finalità, che era la felicità infinita per l'eternità, non è niente, e siamo tutti chiamati ad essere felici. Quindi è attraente. E se potete raggiungere questa finalità attraente attraverso un mezzo più facile, cosa fate? Lo prendete. Il desiderio di questo bene vi spinge a prendere i mezzi più rapido, più facile, più... E questa è la seduzione del demonio. Quindi si sono lasciati sedurre, è la conseguenza terribile che conosciamo ancora oggi. Tutta la razza umana colpita da questo peccato. Miliardi di uomini su questa terra sono stati contaminati. Un peccato molto grave, molto grave. Come ha risposto Dio? Dio ha risposto prendendo questa natura umana, capace del peggio, per farne un Dio nel mistero dell'incarnazione. La risposta di Dio stupenda. Noi ci saremmo arrabbiati al posto di Dio, facendo il paradiso terrestre molto bello, stupendo. Tutto era bello, magnifico, in armonia. Avendo messo Adamo ed Eva dentro, avendo predestinato Adamo ed Eva alla felicità infinita per l'eternità, non è niente, gratuitamente e senza meriti. Avendo permesso a loro di acquisire, quasi acquisire, questo bene infinito, perché Dio sapeva che il cuore dell'uomo e della donna sono più felici quando possono acquisire il bene che desiderano, che desiderano. Quindi ha permesso di acquisire, tra virgolette, perché è gratuito anche questo, ma di collaborare al dono della felicità infinita per l'eternità, obbedendo al comandamento di Dio, avendo fatto tutto questo, vedendo che l'uomo, malgrado tutto, preferiva cogliere questo frutto. Noi ci saremmo arrabbiati. Dopo tutto quello che ho fatto per voi, scegliete questa via, furono scacciati, dicendo: poiché così non mi occupo più di voi, cavete a vela da soli. Ma Dio non ha fatto questo. Come l'uomo dal suo peccato non poteva più raggiungere Dio, e Dio che è venuto verso l'uomo si è incarnato, facendo della natura umana un Dio nel mistero dell'incarnazione, mentre l'uomo dalla sua colpa, spinto dal demonio, ha rovinato la natura umana, e ne portiamo oggi la conseguenza. Vi ho detto, lottiamo, lottiamo contro le tendenze interiori che abbiamo. Abbiamo rovinato la natura umana che Dio aveva creato, e Dio prende questa natura umana per farne un Dio. Misterioso, meraviglioso questa risposta di Dio, piena di amore, per mostrarci che malgrado la colpa Dio continua ad amarci prendendo questa natura umana a sé. Quindi una risposta di amore, ma non soltanto nel mistero dell'incarnazione, ma anche nel mistero della croce, e ancora di più alla croce. Una seconda volta l'uomo ha distrutto la natura umana di Gesù. È la seconda volta. L'uomo è testato. E Dio ha risposto con il mistero della resurrezione e della glorificazione. Quindi, quando Dio ha risposto con il mistero dell'incarnazione, il demonio è stato vinto, perché questa volta la grazia non poteva più impedire, è stata data direttamente da Cristo, non più attraverso la generazione, come il disegno di Dio, prima il peccato originale, la grazia doveva essere comunicata, creata da Dio sempre, ma attraverso la generazione dell'uomo. E questa volta è data direttamente da Cristo. Non passa più attraverso la generazione umana. Quindi il demonio non ha più il potere. Non può impedire Cristo di dare la grazia. Impossibile. Quindi è vinto. Allora è qui che il demonio inventa una nuova strategia. Nel capitolo 12 del libro dell'Apocalisse, leggiamo: nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. È presentata questa donna come donna incoronata, sul suo capo una corona di 12 stelle, e incinta. La parola donna in San Giovanni ha una significazione molto particolare, perché si riferisce al libro della Genesi. È sempre per San Giovanni, è sempre così, lui lo piace fare nel libro dell'Apocalisse, ma anche nel Vangelo, riferimento all'Antico Testamento. Santo. Ci sono tanti passi nel libro dell'Apocalisse presi dal libro di Daniele e di tutti i profeti dell'Antico Testamento, ma anche nel Vangelo. Quando leggiamo il prologo si vede quasi il libro della Genesi sotto le righe di Giovanni. E qui la donna è l'unico evangelista a chiamare Maria donna 3 volte, a Cana, alla croce e qui. Si riferisce al disegno di Dio sulla donna. Quando Dio creò l'uomo e la donna, questa parola si riferisce allo sguardo di Dio sulla natura umana, ma specialmente la donna. E quando vediamo il libro della Genesi, come Dio ha creato l'uomo e la donna, ci sono 2 racconti. Primo racconto, Dio creò con la parola. Secondo racconto, Dio creò con il gesto. Sono complementari. Se nel primo racconto Adamo ed Eva sono stati creati insieme, Dio creò l'uomo maschio e femmine, nel secondo racconto non sono più creati insieme. L'uomo per primo, la donna per secondo. Cioè la diversità tra l'uomo e la donna viene esplicitata nel secondo racconto, perché non sono più creati insieme. E nel secondo racconto Dio creò con il gesto che simbolizza l'amore. La parola è l'intelligenza e il gesto l'amore. E sempre in tutte le opere di Dio c'è la parola e il gesto. La parola, la scrittura, i sacramenti. Sempre di 2. Perché Dio è luce e amore. E quindi nel secondo racconto Dio ci mostra che nella prospettiva dell'amore la donna è seconda. Non viene prima, però il modo di creare attraverso il gesto è un gesto artistico. Fare il corpo dell'uomo con la terra, il gesto del vasaio. Fare il corpo della donna con la costola dell'uomo, il gesto del chirurgo. Sono gesti artistici. Nella prospettiva dell'artista, ciò che viene per ultimo è il capolavoro. Quindi nella prospettiva dell'amore c'è qualcosa di particolare della donna, come un capolavoro. Quando Maria viene chiamata donna, capiamo che è il capolavoro nella prospettiva dell'amore. I grandi teologi della Madonna, come San Luigi Maria Grognon de Montfort e Padre Colbe, lo dicono meravigliosamente, al punto che ce n'è, Padre Colbe credo che dice, no, è San Luigi Maria Grignon Montfort che dice che Maria è quasi incarnazione dello Spirito Santo, che l'amore è in Dio. Maria e Padre Colbe che dice questo. È bello, no? Lo Spirito Santo è l'amore in Dio, no? E c'è una connaturalità tra la donna e lo Spirito Santo. La donna nel senso forte, nello sguardo di Dio, Quindi il primo segno che abbiamo, la donna nel cielo e di fronte il drago. E questa donna è prima di tutto donna. Nella sapienza, la scrittura ci dà la sapienza di Dio, la sua dottrina, secondo un ordine di sapienza. Quindi questa creatura nel cielo è prima di tutto donna, capolavoro nella prospettiva dell'amore, incoronata regina, incinta madre, donna, regina, madre, in quest'ordine. Pensiamo di Maria, specialmente alla croce, perché Gesù la chiama donna, madre, e Gesù è re alla croce, è la sposa del re e regina. Ma il principio è l'essere donna, perché l'amore, e l'amore è un principio. Maria è donna, perché è donna regina del re, e il frutto è il bambino, cioè è madre. E questo segno, il mistero della Madonna, alla croce, perché gridava per le doglie il travaglio del parto. Maria non ha sofferto per il parto di Gesù, perché era Immacolata Concezione, no? Però la croce ha sofferto per il parto di Giovanni. Quindi si tratta bene della Madonna alla croce. E questo è il primo segno. E il drago sta lì, di fronte alla donna. Di fronte alla donna in un stato difficile. Una donna che partorisce e una donna nella fragilità. Il demonio sceglie sempre i momenti di debolezza per attaccare. Ha scelto il momento giusto per esserci. Di fronte alla donna che partorisce, che soffre, gridava per le doglie e il travaglio del parto. E di fronte alla donna c'è il drago rosso, enorme, simbolo del drago. Anche se più tardi è detto che era l'antico serpente, è presentato qui come un drago. Perché il drago fa paura, no? E di fronte alla donna che partorisce, la donna è nella debolezza, nella vulnerabilità, e di fronte ad essa si presenta il demonio nella sua potenza, il drago. Di fronte alla debolezza si presenta come potente, il drago, e fa una dimostrazione della sua potenza. La sua coda trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Ha scelto il momento giusto e fa tutto il possibile per rovinare, far paura a questa donna che partorisce. Fare paura e far uscire dalla fede, la fede è una fiducia totale in Dio. E uno che ha paura esce dalla fede. Quindi la strategia del demonio qui è scegliere il momento più fragile, di debolezza, per attaccare sotto la forma della potenza, della cattiveria che butta giù un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. È una potenza enorme, eh? Tutto ciò che il demonio può fare oggi non è niente di fronte al suo potere, niente, assolutamente niente. Con la coda fa questo, cioè con disprezzo. Per lui fare questo è niente, lo fa con la coda. A Dio non gli permette di fare quasi, gli permette di fare quasi niente con il suo potere. Limita il demonio terribilmente, perché visto la potenza che ha, tutto ciò che fa è niente oggi, e però fa un travaglio enorme. Un drago rosso perché in collera, il colore dell'ira, rosso. Quando uno si mette in collera diventa rosso, eh? Con 7 teste e 10 corna, la testa di intelligenza, il demonio non ha perso niente della sua intelligenza, ha conservato la sua natura angelica nella sua caduta. Per questo dobbiamo fare attenzione e dobbiamo essere illuminati delle scritture, perché il demonio ha conservato la sua intelligenza e di fronte a lui siamo piccoli. Niente, quasi niente, la nostra intelligenza è niente di fronte a quello del demonio. E 10 corna, la corna è la potenza, 10 è una totalità. Però c'è questa disarmonia tra la testa e le corna, più di corna di testa. Cioè mette tutta la sua intelligenza per la dominazione. Ha perso l'amore, il demonio. Quindi tutta la sua intelligenza, invece di essere in vista dell'amore, è in vista della dominazione. E questo è l'orgoglio. L'orgoglio è quando l'intelligenza vuole essere prima. È l'amore che deve essere prima. Ma come lui ha perso l'amore, rimane l'intelligenza in vista della potenza. Questa è una tirannia. Tirannia del demonio. E fa la dimostrazione della sua potenza. Trascinava giù un terzo delle stelle del cielo e precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire per divorare il bambino appena nato. Quindi ne ha contro il bambino. Lui sa che questa donna non può fare niente. Non può fare niente. La donna scappa. Questa donna almeno scappa al demonio. È per questo che è rosso, perché un orgoglioso non accetta che uno scappa. Lui vuole dominare tutti e la Madonna scappa e lui è nell'ira, perché con il peccato originale ha un dominio su tutti gli uomini, ha marchiato tutta la razza umana, ma c'è una che scappa e lui non sopporta questo nel suo orgoglio, non sopporta, quindi vuol divorare il bambino. Se si tratta della Madonna alla croce, il bambino siamo noi, perché Gesù ci ha dato Maria come madre. Il demonio non può non può fare niente contro la donna, quindi si gira contro di noi. E questo è detto dopo, eh? È detto dopo che lui, quando la donna è fuggito nel deserto, si gira contro i discendenti della donna, che siamo noi. Quindi dobbiamo capire che la risposta di Dio a volte ci fa scappare dal demonio, perché una volta che il bambino è nato, cosa succede? Il bambino è portato nel cielo. Però lui voleva divorare il bambino appena nato e partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con cetro di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio. Quindi scappa il demonio, malgrado il peccato originale. E questo è il mistero della grazia. La grazia è il cielo che viene in noi. Perché la grazia è qualcosa di Dio, la partecipazione alla natura di Dio. Quindi c'è il cielo che viene in noi con la grazia e scappiamo il demonio dalla grazia. Lui nel libro della Genesi è riuscito a togliere la grazia e a fare che gli uomini invece di comunicare la grazia comunicando il peccato originale. A questa volta il bambino partorito dalla donna è rapito in cielo. Maria è madre della grazia. E vediamo anche nel capitolo 15 del libro dell'Apocalisse che i vincitori della bestia, nel capitolo 13, bestia del mare e della terra, i vincitori sono ritti sul mare di cristallo. Mare di cristallo che è presentato nel capitolo 4 e che simbolizza ancora il mistero della Madonna. Questo non deve stupirci, che la stessa persona viene simbolizzata attraverso diversi simboli, perché il simbolo è legato a una funzione. Nel capitolo 4 viene dato il principio dell'economia divina, cioè l'alleanza. C'è il trono nel cielo con Dio, i sette spiriti di Dio che uscivano dal trono, il mare di cristallo e poi i quattro esseri viventi. I quattro esseri viventi, sappiamo dalla tradizione della Chiesa, che si tratta del mistero di Cristo riferito attraverso i quattro evangelisti. C'è l'aquila in volo, c'è il viso dell'uomo, c'è il vitello e c'è il leone. Quindi il mare di cristallo tra i sette spiriti e i quattro viventi è il mistero dell'annunciazione. Lo spirito vera su di te e il verbo si è fatto carne, quattro esseri viventi. Questo mare di cristallo sopporta i vincitori della bestia, cioè per essere vittorioso della bestia, del mare e della terra si deve appoggiarsi sulla Madonna. È l'unico modo per essere vittoriosi. Capitolo 15 lo dice: si si deve, e questo è molto bello, simbolizzare la Madonna attraverso il mare di cristallo, perché l'acqua simbolizza la morte ma anche la vita. Il mistero di Maria, come i padri della Chiesa hanno detto, Maria è la nuova Eva, madre di tutti i viventi. Quindi il mare simbolizza la vita e quindi Maria. Di cristallo perché? Il cristallo è una roccia che lascia passare tutta la luce. E dal trono uscivano i sette spiriti, che sono i sette spiriti di Dio, cioè i sette doni dello Spirito Santo, sul mare di cristallo. Quindi tutta la luce attraverso il mare di cristallo si riflette in fuochi meravigliosi, bellissimi. Non diminuisce la luce, ma fa risplendere questa luce, e questo è il mistero di Maria. Completamente trasparente all'azione dello Spirito Santo. E lo riflette in un modo meraviglioso. Tutti i colori, quando vedete un cristallo, sotto la luce, riflette tutti i colori. Molto belli. E' detto che quelli che sono vittoriosi della bestia sono quelli che stanno diritto sul mare di cristallo, cioè che sono portati dalla donna, come una madre porta il bambino. Rimaniamo tutti bambini di Dio. Non è come il livello naturale. A livello naturale siamo bimbi, poi adolescenti, poi adulti. A livello soprannaturale rimaniamo bambini, perché siamo nella fede, e la fede è una conoscenza imperfetta, e un bambino ha una conoscenza imperfetta. Allora la posta in gioco della lotta è qui. Per questo si tratta dei segni che ci danno la luce sulla lotta. Perché lottiamo? A causa del drago di fronte alla donna. Tutte le nostre lotte sono legate a questo combattimento. Il bambino, quindi appena nato, è rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fugge nel deserto, ove Dio lo aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Scoppio quindi una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Ha perso. Questo combattimento che viene raccontato dopo i due segni della donna e del drago, questo combattimento avviene prima, anche se raccontato dopo, ma ci dà la spiegazione perché il drago lotta contro questa donna. Ha perso il suo posto nel cielo, non è più contemplativo, ha perso tutto e vuole trascinare dietro di lui, come ha trascinato angeli, anche le creature umane, contro i quali ha un odio e omicidio, quindi è l'odio del demonio, che queste piccole creature, che siamo noi, fatto di terra, per lui che è puro spirito, noi siamo disprezzabili di fronte all'angelo. E però c'è un amore di Dio per gli ultimi, che siamo noi, che fa arrabbiare il demonio, non sopporta che Dio possa avere un amore per questi ultimi bambini fatto di terra, ma Dio si sbaglia. Lui deve amare i più intelligenti, i più bravi, i più nobili. Nella sua sapienza Dio ha avuto un disegno altro. C'è l'ordine della natura, della creazione, gli angeli ci superano tutti, eh? E c'è l'ordine dell'amore, che non è lo stesso, un altro ordine. E la Madonna ce lo mostra, perché la Madonna, benché sia inferiore agli angeli, è passato davanti a tutti, è regina degli angeli, e questo è l'ordine di amore. Capite che come il drago non sopporta il mistero di Maria, perché secondo la sua natura è una creatura umana, ma secondo l'ordine di amore è passato davanti a tutti gli angeli. E per il demonio questo è insopportabile, insopportabile. Gli angeli buoni hanno capito un disegno meraviglioso di Dio. Il demonio, contro queste creature umane che sono così deboli, così fragili, che sono fatto di terra, ma con la materia, per uno spirito puro, la materia. È un scandalo unire lo spirito e la materia. È un scandalo. Si unisce ciò che si, che è vicino. La terra, la materia e lo spirito sono due opposti. Siamo esseri strani, eh? Veramente. Uno spirito legato alla materia è strano. Però è così. E siamo l'immagine di Dio. In un modo speciale, gli angeli no. Sono anche loro l'immagine di Dio, perché tutta la creazione porta una traccia dell'autore, ma l'uomo ha un'immagine che l'angelo non ha. E questo è il fondamento della gelosia del demonio, perché abbiamo qualcosa che l'angelo non ha. E che cos'è? Il mistero di Dio è una fecondità, fecondità spirituale, prima di tutto. E come noi abbiamo la stessa natura, possiamo avere questa fecondità spirituale. Ci comunichiamo della luce, dell'amore, come in Dio stesso. Gli angeli non possono fare questo, perché hanno ciascuno di loro la sua propria natura. Non, naturalmente non possono comunicare tra di loro, perché non hanno la stessa natura. Noi abbiamo tutti la stessa natura e possiamo comunicare e avere una fecondità tra di noi, fecondità spirituale, e siamo l'immagine di Dio. Il demonio non ha sopportato che questi piccoli esseri siano così amati da Dio, di avere questa immagine, questa marchia di Dio. Non è normale. Il figlio maggiore dovrebbe avere tutto, e il minore ciò che resta. Allora, vediamo che c'è una lotta, il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza. Ma siamo avvisati, siamo avvisati da Dio che adesso il demonio c'era contro di noi, dall'inizio, ma specialmente dopo. Contro quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in possesso della sua testimonianza. Comandamenti di Dio, eh? Soprattutto la carità fraterna, perché è l'unico comandamento di Gesù che ha dato, è l'unico. Gli altri anche, certamente. E si fermò sulla spiaggia del mare, e qui comincia il capitolo 13 con la bestia del mare e la bestia della terra, e vedremo la prossima volta questa strategia del demonio che non è riuscito contro la donna e i suoi figli che sono rapiti nel cielo. Quindi inventa una nuova strategia per rovinare la discendenza della donna attraverso la bestia del mare e la bestia della terra. E possiamo trovare un'attuazione, un'interpretazione per oggi. Per essere lucidi sugli attacchi del demonio oggi. Vi ho detto all'inizio che la sincerità, la buona fede sono cose buone, ma adesso non bastano per non essere legati al demonio. E non parlo del peccato, non parlo della tentazione, ma dei legami, è un'altra cosa. Vedremo questo la prossima volta. Avete delle domande da fare su ciò che ho detto?
La ragazza che ha sperato quello, come ha fatto, qualche percorso ha fatto per battere il serpente?
Non ho capito l'inizio della domanda.
La ragazza che ha battuto il serpente, ha fatto un percorso come di preghiera, di rosario?
Ma di quale ragazza parla?
Matilde, probabilmente.
Matilde, sì, a quella ragazza di cui ho parlato, che si era impegnata in una terapia energetica. E guarda, e aggiungo che la terapia energetica in cui si è coinvolta era una terapia buona, era la riflessologia plantare, che è una terapia buona, è l'acupuntura sui piedi, bien? Filosoficamente possiamo dire che tutta la persona umana può essere curata a partire di qualsiasi parte del corpo, perché l'anima è forma del corpo. Quindi tutto il corpo si ritrova in ciascuno dei suoi parti, quindi si può curare tutto il corpo a partire dell'orecchio. L'auriculoterapia si chiama, no? C'è un'acupuntura sull'orecchio per curare tutto il corpo, a partire dei piedi, la riflessologia plantare, della mano, eccetera. Però questa donna si è affettivamente coinvolta, voleva fare del bene, buona fede, sincerità. E poco a poco, oltre il protocollo, che è l'aspetto oggettivo della cura, ha voluto trasmettere ciò che poteva e ha messo tutta la sua energia a curare. E poco a poco ha sviluppato una capacità di comunicare le energie e ha sviluppato un potere occulto. per comunicare l'energia. Quindi, con una terapia buona, oggettivamente buona, a causa della persona, del suo affetto per fare del bene agli altri, oltre il protocollo, si è coinvolta.
Protocollo.
Si è coinvolta in un modo tale che ha cominciato a comunicare le energie e ha sviluppato questo potere occulto che ha permesso al demonio di attaccarla in un modo sottile che non si è resa conto. Cioè i suoi poteri sono aumentati in un modo incredibile. Mi diceva che quando aveva un appuntamento non bisognava prendere il navigatore. Andava nella città, la sua testa girava nella strada giusta e quando era nella strada giusta la sua testa si alzava al piano dove doveva andare e aveva l'appuntamento lì. Aveva dei poteri occulti che erano stupendi. Appena la persona passava la porta d'entrata dell'immobile, lei sapeva ciò che aveva la persona come malattia, sapeva tutto già. È pratico, non bisogna fare la diagnosi, si fa subito. E tutte le persone che fanno le terapie paramedicali, che sono buoni, sono sedotti di questi poteri, perché poi subito fare la diagnosi sicura e curare più efficacemente, perché tu sai dove sta il male. Quindi c'è una desilusione qua. E conosco tante persone che sono chimioterapeute, che sono osteopate, che sono eccetera, che sono cure oggettivamente buone, non c'è niente da dire contro, però che si lasciano trascinare in un mondo che non è più il protocollo, che è un'altra cosa, poco a poco, perché ricercano il risultato, l'efficacia. E il demonio sa che siamo tentati da questo, dall'efficacia. E lui propone la sua efficacia, che è molto più potente della nostra, per fare del bene. E questa è la seduzione, fare del bene con la sua efficacia, e questo è il principio della magia, eh? Si chiama il demonio per usare della sua potenza, ma questa volta per fare il male nella magia, non per fare il male, ma il principio è lo stesso, usare della potenza dell'angelo per fare il male o per fare il bene è la magia, nera o bianca.
Volevo chiedere questo. A me pare evidente che la donna vestita di sole è la Madonna, nel senso, il mio piccolo non si era evidente. Però se è legittima l'interpretazione che vede in questa figura la Chiesa, cambia qualche cosa?
Sì, l'Apocalisse è scritto in modo simbolico, quindi si può interpretarla in modo diverso. Questa è una interpretazione, eh? Ma ci sono diverse interpretazioni possibili. Sì, anche nella tradizione della Chiesa si trova la prima spiegazione di questa donna era la Chiesa, effettivamente, non era la Madonna prima, ma piuttosto vista come il mistero della Chiesa, che partorisce i bambini attraverso il battesimo. Sì.
Lei all'inizio ha parlato del, come dire,
del fatto che il demonio, siamo dentro una lotta, una grande lotta tra Dio e il demonio, e che il demonio cambia continuamente le sue strategie. Personalmente ritengo che in questi tempi che viviamo adesso ci sia una grossa, come diceva lei, virulenza del demonio, e mi riferisco a tutto quello che avviene contro la famiglia, in particolare contro i figli, l'educazione dei figli, che, a cui i genitori fanno fatica a sovraintendere, perché si cerca di strappare questa prerogativa alla famiglia, e altri segni che come cristiani ci portano, come diceva, grande confusione.
Sì. Ho fatto...
Come cristiano mi sento anche, come dire, molto impotente di fronte a questi processi che sono grandissimi. Lei parlava di che c'è bisogno, ok, della buona fede, della conoscenza, ma anche della luce, della lucidità. Che cosa ci può dire? Che consiglio ci può dare? Per affrontare queste cose che ci sembrano così...
Allora, ha ragione. Ho fatto un colloquio nel 2009. Il titolo, il tema del colloquio era gli attacchi del demonio contro la Chiesa. E si trova che un collega esorcista in Francia, che è un fratello mio, che ha avuto un caso molto speciale. Era una posseduta, ma il demonio parlava attraverso la posseduta, questo non è raro, però il demonio ha dato la strategia che aveva per distruggere la Chiesa. Quindi tutto ciò che dice il demonio non è a prendere, perché lui è mentitore, come dice Gesù, è il padre della menzogna. Però ci sono alcuni casi nella storia della Chiesa in cui il demonio è costretto da Dio per dire la verità. C'è un caso molto famoso per l'Immacolata Concezione: c'era un posseduto, prima che il dogma sia dichiarato, il demonio che ha fatto attraverso un posseduto un discorso teologico sull'Immacolata Concezione. Se cercate su internet, si chiama G-A-Y. Era un uomo, un contadino, ma pioso, posseduto, e... nessuno è riuscito a liberarlo. A un certo punto ci sono tre vescovi che si sono messi insieme per liberarlo, non sono riusciti. E lui faceva un discorso, il demonio, attraverso di lui, sull'Immacolata Concezione. Così belli che i teologi prendevano degli appunti. E quindi questo fratello ha avuto un caso simile: il demonio diceva la sua strategia per attaccare la Chiesa, e il punto nevralgico era la famiglia, perché tutte le vocazioni escono dalle famiglie, il rinnovamento della Chiesa esce dalla famiglia, perché i battesimi sono bambini. Sono le famiglie che danno bambini alla Chiesa per il battesimo, attraverso il battesimo. Quindi lui attacca la famiglia attraverso il divorzio, l'aborto, l'eutanasia, tutto ciò che conosciamo oggi, per rovinare la Chiesa. Allora è vero che c'è una difficoltà oggi nell'educazione dei bambini. E questo si deve ricercare la verità per sapere che cosa è educare un bambino. Quando nasce un bambino è dipendente dei genitori, completamente dipendente dei genitori, perché non sa niente. Quindi è la sapienza dei genitori che serve per il bambino. Sono come una sola persona, anche se sono due. Perché l'intelligenza dei genitori che gioca per il bambino. All'età adulta, il bambino è autonomo. Quindi c'è un divenire fantastico. Dalla dipendenza totale all'autonomia totale. Che cos'è questo divenire? L'autonomia è quando l'intelligenza è capace di discernere il vero, il falso, il bene e il male, no? E questa è l'autonomia, la capacità di orientarsi. E per questo il discernimento dell'intelligenza. Quindi il divenire dal bambino all'adulta è il divenire dell'intelligenza, che deve acquisire il discernimento. Quindi se il bambino all'inizio è dipendente completamente dai genitori, e questo è normale, i genitori devono esercitare l'autorità in modo molto forte, perché il bambino non si faccia male in un modo non recuperabile. Mette i diti nella presa, finito. Quindi si deve essere molto, non dico severo, ma determinato per il bambino, direttivo. Ma quando l'intelligenza del bambino si risveglia, a 4 anni, 5 anni, si risveglia perché il bambino interroga che cos'è perché, che cos'è perché, tutta la giornata. E questa è l'intelligenza che si risveglia, che esce dall'immaginazione. È un momento molto importante, perché si deve nutrire l'intelligenza per permetterla di crescere. Quindi rispondere alle domande spiegando, non rispondere con delle parole, perché la parola non è una spiegazione. Poi c'è una seconda tappa, l'adolescenza, perché il bambino comincia a vedere che può agire secondo ciò che ha capito lui, che può funzionare, andare avanti non soltanto obbediendo ai genitori, ma lui è capace di capire alcune cose e di camminare è l'inizio dell'autonomia. Per questo un adolescente è molto interessato dai testimoni, perché i testimoni hanno fatto questo. Quindi l'esercizio dell'autorità cambia. Non si tratta qui di essere direttivo, ma di accompagnare lo sviluppo dell'intelligenza. Perché se uno è troppo direttivo all'adolescenza, il bambino non può scoprire la verità, perché è la risposta dei genitori, che gli dicono questo, questo, questo tu devi fare, e lui non scopre niente. Quindi è impedito di acquisire l'autonomia. Allora che cosa fa? Si ribella contro i genitori per acquisire la sua autonomia legittima. E c'è la crisi dell'adolescenza. Perché per lui acquisire l'autonomia si fa attraverso la lotta contro i genitori. È falso come risposta, ma per lui psicologicamente agisce così. Ma la colpa è quella dei genitori che sono troppo direttivi. Loro devono accompagnare, interrogando l'adolescente per aiutarlo a riflettere. Ah, tu vuoi andare in discoteca? Ne parliamo, perché questo mi interessa. Tutto ciò che ti interessa mi interessa perché ti amo. E tu gli chiedi, dimmi, perché vuoi andare in discoteca? Che cosa ti interessa in questa attività? E fai parlare il bambino. E poi tu gli dici, ah, che cosa ti fa crescere in questa attività? Allora diventa un po' più difficile per il bambino di rispondere. E lui si accorge poco a poco che perderà il suo tempo. Ma se lui lo scopre, hai guadagnato tutto, perché sarà la sua decisione, quindi la sua personalità. Se tu gli dai la risposta subito, lui non scopre niente, lo fa per farti piacere, ma fuori la famiglia farà la cosa. Se lui decide perché l'ha scoperto, guidato dalla tua interrogazione astuta, cioè la finalità, che cosa ti fa crescere? Hai guadagnato tutto, ma questo non è facile, è facile da spiegare, ma da mettere in pratica non è facile. Però è la via giusta, è la via giusta, e facciamo ciò che possiamo, per far crescere il bambino. Non si tratta di lasciarlo fare tutte le esperienze che vuole, questo sarebbe sbagliato, ma aiutarlo a riflettere sulla finalità. Ecco. Allora, forse ci fermiamo.
C'è ancora qualche domanda? Avete tempo di pensarci, perché intanto Padre Paul ritorna, quindi l'appuntamento è il 19 dicembre, credo che andremo nel cinema, e intanto possiamo già ringraziarlo per questa serata veramente ricca. Abbiamo ascoltato una lezione fondata sulle scritture, c'erano tantissimi riferimenti ai padri della Chiesa. C'è una domanda che mi ha incuriosito. Non avevo mai sentito la spiegazione di Apocalisse 15 del mare di cristallo riferito alla Madonna. C'è qualche fonte antica o è un'ispirazione?
Non l'ho mai letto nei Padri della Chiesa questo. Ma a causa del capitolo 4, in cui si vede il trono e sette spiriti, il mare di cristallo, quattro esseri viventi, è un modo simbolico di parlare dell'Annunziazione, perché in questo capitolo che comincia il governo divino, Dio ci dà i principi di questo governo, che sono le alleanze di Dio. Quindi c'è l'arcobaleno, che è la prima alleanza dopo il diluvio, Dio ha giurato di non distruggere l'umanità, e poi c'è la nuova alleanza. Che Dio onnipotente, per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata, vi benedica, vi custodisca, vi conduce verso il suo Figlio, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.